Radio 3 Lezioni di musica. Giovanni Bietti. L'oratorio di Natale di Johann Sebastian Bach, prima parte.
Buongiorno da Giovanni Bietti, benvenuti. Cominciamo oggi un piccolo ciclo di lezioni di musica dedicate ai brani natalizi, naturalmente visto il periodo dell'anno, e cominciamo con uno dei grandi capolavori dedicati al periodo natalizio, che è l'Oratorio di Natale di Johann Sebastian Bach. Un pezzo che Bach scrive, o perlomeno che viene sicuramente eseguito, nel Natale 1733, nei primi giorni del 1734. Un pezzo su cui si è molto discusso, perché in realtà Bach lo scrive come un ciclo di sei diverse cantate, sei diversi brani piuttosto compatti, molto coerenti fra loro, che vengono eseguite in alcuni determinati giorni, che vanno appunto dal giorno di Natale 1733 al giorno dell'Epifania 1734, quindi sei diverse giornate. Sta di fatto che l'autografo porta un titolo unitario che è per l'appunto Oratorio, Weihnachts Oratorium, Oratorio di Natale. E si tratta di un pezzo che è monumentale, gigantesco. Ecco, spiego subito che intanto parliamo di un brano che dura in un'esecuzione energica 2 ore e mezzo, a volte dura anche di più, quindi molto difficile parlarne semplicemente in una coppia di lezioni come quelle che abbiamo a disposizione qui. Un brano composto da un gran numero di pezzi musicali, molti dei quali, ancora una volta, è una caratteristica bachiana, molti dei quali vengono da composizioni precedenti. Quindi abbiamo a che fare con quella tecnica cosiddetta della parodia, della riscrittura di brani preesistenti, che per Bach e per i suoi contemporanei era assolutamente usuale. Sembra molto singolare per noi oggi, ma era normalissimo che un compositore si rifacesse a un brano precedente, addirittura di carattere o di funzione ben diversa. Quindi molti dei brani che costituiscono l'Oratorio di Natale in realtà vengono da cantate profane, per esempio la famosa cantata di Ercole. Ecco, alcuni di questi brani precedenti Bach li riutilizza, ne cambia completamente la funzione, mantenendone però in gran parte le caratteristiche musicali, li adatta a questa meravigliosa, gigantesca composizione. Come molte delle composizioni liturgiche di Bach, naturalmente non le messe, ma le passioni, per esempio, l'Oratorio di Natale è costruito utilizzando diversi elementi musicali. Sono gli elementi che costruiscono, diciamo, la drammaturgia dell'Oratorio di Natale, che naturalmente racconta la natività, l'adorazione dei pastori, l'adorazione dei magi, Erode, quindi diciamo l'annuncio della strage degli innocenti. C'è una storia, la storia liturgica evangelica, che viene inframmezzata, esattamente come succede nelle passioni, da elementi invece più contemplativi, testi devozionali, un'aria, un duetto, addirittura i corali protestanti che interrompono il corso dell'azione e commentano in qualche modo. Questa è una delle caratteristiche della musica liturgica, intanto luterana, di questo periodo, ma soprattutto di quella di Bach. Quindi noi abbiamo a che fare con un'alternanza continua nelle sei cantate dell'Oratorio di Natale di cori, di corali, questa tipica forma protestante comunitaria, di recitativi, che sono quelli che normalmente portano avanti l'azione, proprio un recitativo secco accompagnato semplicemente dal basso continuo, in cui la voce segue il testo evangelico, e poi con momenti più lirici che sono arie in gran parte, qualche duetto, un terzetto. C'è un solo brano strumentale nell'intero Oratorio di Natale, della sinfonia che apre la seconda parte, la seconda cantata. Entriamo immediatamente nel vivo. Oggi cercheremo di parlare delle prime tre cantate, nella puntata di domani invece parleremo della quarta, quinta e sesta cantata. Cercheremo di cogliere le caratteristiche architettoniche che sono veramente impressionanti di questa composizione, questo insieme monumentale di sei cantate. Intanto ognuna delle cantate, ognuna delle sei parti ha una strumentazione specifica, molto diversa fra loro, ma come vedremo ci sono dei ritorni, ed è esattamente la strumentazione della prima cantata, della prima parte, che torna altre due volte, proprio a scandire l'insieme di questo grande ciclo. La prima cantata è strumentata con trombe, tre trombe, timpani, e poi flauti, oboi e archi, oltre al basso continuo. Quindi è la classica strumentazione, come si diceva all'epoca, marziale. Questo Bach ce lo mostra veramente fin dall'inizio, perché comincia timpani soli. Gesto più marziale, più deciso di questo, è impossibile pensarlo. È impossibile al pianoforte però rendervi la varietà strumentale, perché il primo intervento acuto, diciamo melodico, è affidato ai flauti, il secondo agli oboi e poi entrano le trombe. E contemporaneamente gli archi hanno questa figurazione discendente. Mentre le trombe salgono, questo gesto trionfale, invece gli archi attraversano tutto lo spazio sonoro. Come tutte le i preludi introduttivi, i brani introduttivi delle cantate, bene, c'è una introduzione strumentale e poi entra il coro. Ora, io faccio riferimento alle puntate su Bach che abbiamo realizzato insieme qualche tempo fa sui concerti bachiani. Perché? Perché le forme vocali all'epoca di Bach molto spesso si riallacciano, ossia c'è una influenza reciproca fra il concerto e l'aria, fra le forme vocali e quelle strumentali. Noi abbiamo in genere una introduzione strumentale che ci anticipa i materiali musicali, che poi dopo saranno ripresi e elaborati dal coro in questo caso, o dalla voce solista nel caso di un'aria. C'è una strettissima relazione fra la forma dell'aria e la forma del concerto, e questa è una relazione che andrà avanti ancora per tutto il resto del Settecento. Ancora in Mozart abbiamo dei casi di introduzioni strumentali in arie famosissime, che hanno il carattere delle introduzioni orchestrali concertistiche, i famosi ritornelli. Quindi in questo caso, per esempio, vi ho fatto sentire il primo materiale proposto dall'orchestra. Eccetera. Poi abbiamo un secondo materiale. Piuttosto diverso, tra l'altro con una interessantissima divisione orchestrale. Qui abbiamo flauti e oboi, cioè i legni, e qui le trombe, archi. Questa divisione di tre gruppi dell'orchestra, poi un terzo materiale, una C, e una D, quindi diviso in quattro parti differenti. A questo punto entra il coro, che ovviamente riprende l'inizio. Interiezione dell'orchestra. Ecco, credo che la costruzione sia molto chiara se noi adesso sentiamo questo inizio. Sentirete intanto il carattere marziale, trionfale, caratteristico di questa cantata, della prima cantata dell'Oratorio di Natale, trombe e timpani, e l'interazione assolutamente concertistica, o se volete sono i concerti che hanno questa derivazione vocale, non, diciamo i due generi si influenzano a vicenda in questo periodo in maniera fortissima. Sentiremo l'orchestra e poi l'attacco del coro. Questo è l'inizio dell'Oratorio di Natale. naturalmente il brano continua, ecco, mi interessava farvi sentire questa interazione, credo che fosse molto chiaro il fatto che il coro riprende le quattro parti, i quattro materiali diversi proposti dall'orchestra in questo, chiamiamolo ancora una volta, ritornello, li elabora, quindi per esempio fra la B e la C c'è uno spazio più ampio in cui il coro realizza delle figurazioni imitative, poi c'è un nuovo intervento dell'orchestra, ancora una volta diviso, no? Le trombe, oboi, flauti e tutti. Questo è proprio il punto in cui ci siamo interrotti. Ora, un aspetto interessante, veramente molto complesso, è l'architettura complessiva sia di ognuna delle cantate che dell'intero oratorio di Natale, perché ognuna delle cantate, ognuna delle sei cantate, è costruita in maniera simmetrica, vale a dire la strumentazione caratteristica del coro iniziale torna identica nel brano conclusivo, che è invariabilmente un corale. Ci sono dei corali anche per esempio per coro solo, accompagnato soltanto dal basso continuo in molte di queste cantate, ma invariabilmente il corale conclusivo di ognuna di queste cantate torna alla strumentazione iniziale. Vi faccio immediatamente sentire cosa significa, perché appunto questo crea un percorso simmetrico. La strumentazione con trombe e timpani appare all'inizio e alla fine della cantata. Al centro della cantata normalmente Bach introduce un brano, un'aria per esempio, che può essere accompagnata da qualcuno di questi strumenti. In questo caso c'è un'aria, l'aria del basso, accompagnata da una tromba solista. È la tromba che accompagna l'aria, quindi c'è un dialogo fra il basso e la tromba, ma l'aspetto più interessante è questa evidente costruzione simmetrica, vi dicevo, un corale, che è questo esattamente, e poi continua. Solo che fra le varie strofe del corale Bach inserisce degli elementi orchestrali che sono scritti, guarda caso, per l'orchestra che abbiamo sentito all'inizio, trombe e timpani, oltre naturalmente ai legni e agli archi. E questo, in questo modo Bach comincia e conclude ogni cantata con lo stesso colore orchestrale. Come vedremo, questo è uno degli elementi che differenzia e che articola il percorso dell'intero oratorio di Natale. Sentiamo questo corale conclusivo, Ach mein Herz liebes Jesulein. Attenzione all'orchestra. Delle trombe. Ecco la seconda frase. Così finisce la prima cantata dell'oratorio di Natale, quella che andava eseguita proprio nel giorno di Natale, che narra, diciamo, la nascita di Gesù. La seconda cantata, non a caso, ha una strumentazione completamente diversa, quindi l'atmosfera è totalmente diversa. Questa è la cantata che ci racconta dell'annuncio ai pastori e quindi è una cantata che ha un carattere pastorale. Nella strumentazione non ci sono trombe e timpani, la strumentazione è la cosiddetta strumentazione pastorale, quindi abbiamo i flauti, due diversi tipi di oboi, l'oboe d'amore e l'oboe da caccia, quindi due timbri anche molto differenziati, poi gli archi e il basso continuo. E Bach comincia, questo è l'inizio di questa cantata, è l'unico brano orchestrale di tutto l'oratorio di Natale, che ha per l'appunto un ritmo pastorale. Thank you. 12 ottavi, questo ritmo in 6, 1, 2, 3, tan, 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 questo ritmo un po' di siciliana, nel termine tecnico, è un cliché usato molto spesso per raffigurare situazioni e atmosfere di tipo, tipo pastorale, e gli oboi all'interno di questo brano hanno un ruolo solistico, si distaccano, gli oboi sono, richiamano proprio ancora oggi, ci sono le ciaramelle, quindi queste doppie ance che veramente hanno un timbro per definizione che simboleggia l'ambiente pastorale. Sentiamo direttamente questa meravigliosa sinfonia strumentale. Un po' cullante il ritmo, come sentite. Sentite gli oboi. Sentiamo tutta la sinfonia, naturalmente mi interessava far sentire intanto questa alternanza orchestrale fra la sezione degli archi e dei flauti e gli oboi, che invece hanno questo carattere, lo sentite, no? Questo timbro più nasale, più decisamente rustico, e il clima, sentite la differenza, il contrasto profondo che c'è fra la prima cantata marziale con le trombe, con i timpani, invece questo carattere più pastorale, più rilassato. Bene, per cogliere appieno la costruzione, queste simmetrie interne all'oratorio di Natale, possiamo sentire l'ultimo brano di questa cantata, l'ultimo brano, il numero 23, che è un corale accompagnato, guarda caso, dai flauti, dagli oboi d'amore, dagli oboi da caccia, quindi che utilizza la strumentazione di base di questa, il colore di questa cantata. E qual è l'aspetto interessante? Che il corale è esattamente lo stesso che concludeva anche la prima parte. Intervento dell'orchestra. È esattamente lo stesso corale, naturalmente su altre parole, le strofe di ogni corale sono numerosissime, e fra una frase e l'altra di questo corale cosa inserisce Bach? Beh, sentite cosa suona l'orchestra, suona. Ossia, riprende esattamente la melodia della sinfonia iniziale. Qui la simmetria è ancora più evidente, l'effetto è veramente magico. Sentite questa conclusione, questo corale conclusivo della seconda cantata. Orchestra. È l'inizio. Seconda frase. Terza frase. Cogliete, no, questa costruzione simmetrica formidabile che Bach costruisce all'interno di ognuna delle cantate. Addirittura qua il corale conclusivo della prima e della seconda cantata è lo stesso, ma vedete il modo differente, totalmente differente, in cui viene utilizzato. Cioè, nel primo caso si alterna all'elemento marziale, trombe e timpani, qui si alterna invece a questa atmosfera pastorale, addirittura riprendendo il materiale, quindi la simmetria è anche tematica in questo caso, riprendendo il materiale della sinfonia iniziale. E in effetti una delle cose più notevoli dell'oratorio di Natale, almeno secondo me, è il modo in cui Bach usa i corali, perché i corali sono usati in maniera ingegnosissima. In alcuni casi sono proprio semplicemente... scrittura cosiddetta, guarda caso, a corale, cioè nota per nota armonizzata. In altri casi i corali si alternano ai recitativi, a degli ariosi, a interventi orchestrali. Vedremo nella puntata di domani come l'ultimo corale, che è un corale famosissimo, il cosiddetto corale della Passione secondo Matteo, viene addirittura utilizzato alternandosi e confrontandosi con la forma del concerto. Questo aspetto, questa dialettica costante fra le diverse forme e i diversi generi così caratteristico dell'epoca di Bach. Bene, fino a questo momento abbiamo sentito dei cori, dei corali, non abbiamo ancora parlato dei brani solistici, delle arie. Ne approfitto per farvi sentire la meravigliosa aria del contralto in questa seconda cantata, nella cantata, diciamo, dall'atmosfera pastorale. Anche in questo caso abbiamo a che fare con una atmosfera decisamente rustica, cullante, e non a caso la voce canta dormi, dormi, dolce e carissimo, riposati, quindi è proprio, diciamo, il testo come se fosse Maria che sta cullando, che sta facendo addormentare Gesù. I testi naturalmente non sono testi evangelici, sono testi scritti appositamente, si presume, da questo famoso collaboratore di Bach che era Picander, è uno pseudonimo, si chiamava Christian Friedrich Henrici, era un poeta che lavorava all'epoca di Bach e collabora e scrive per esempio i testi interposti al racconto evangelico della Passione secondo Matteo. Ecco, Picander è sicuramente il collaboratore di Bach per l'oratorio di Natale. Qui possiamo benissimo seguire la particolarità di cui parlavo. Un'aria è scritta come un concerto, cioè una introduzione orchestrale, un ritornello, multisezione, diviso in molte sezioni, e qui Bach lo mette proprio chiaramente in evidenza. Abbiamo una A, poi una seconda frase, B, su pedale fisso, quindi con questo carattere veramente di bordone, no? Evocativo. Terza frase, quarta frase che sembra concludere, e invece la fine resta sospesa, e quindi abbiamo ancora una quinta frase. E una conclusione. Comincia la voce, sentirete che l'orchestra, la voce comincia su una nota singola accompagnata, sostenuta dal flauto, il resto dell'orchestra, quindi con gli oboi d'amore, questa delicatezza, riprende i materiali iniziali, però li espande. Sentiamo immediatamente questa aria, l'aria del contralto, Schlafe. Questa è la A, adesso la B. D con la cadenza d'inganno, eccola. E la chiusa, F. Adesso viene ripetuta la A in un'altra tonalità, sentite? Ed ecco la B. adesso c'è una sorta di sviluppo, di elaborazione di A. Un'espansione. Stata ripresa dalla voce, questo è il ritornello conclusivo dell'orchestra, E più F, lo sentite? E qui adesso naturalmente la voce continua. Qui scendiamo, naturalmente non abbiamo il tempo di sentire tutta l'aria, mi interessava farvi cogliere questa relazione evidentissima che c'è con le forme strumentali dell'epoca di Bach. Aggiungerò che la maggior parte delle arie nell'oratorio di Natale, anche molti dei cori, hanno la cosiddetta forma con il da capo, ossia c'è una parte A, c'è una prima parte, una seconda parte contrastante, spesso in modo minore, e poi la ripresa letterale, addirittura non scritta, della prima parte. Naturalmente stiamo parlando di questo monumento gigantesco, interminabile, 6 cantate, non abbiamo il tempo di parlare di tutti i dettagli, mi piacerebbe, non riusciamo neanche in realtà a parlare della terza cantata che riprende in maniera simmetrica la strumentazione della prima, la strumentazione marziale, quindi siamo... questo ritmo ternario, qui è sentite che c'è quasi un richiamo tematico, di sicuro c'è lo stesso ritmo, la stessa strumentazione, questa atmosfera marziale che quindi comincia a sottolineare un ritmo intero, una suddivisione interna all'intero oratorio. Fino a qualche anno fa si sosteneva che queste fossero 6 cantate slegate fra loro, non collegate, che in qualche modo il compositore aveva però scritte per essere eseguite in successione. Sta di fatto, come vi dicevo, che l'autografo porta scritto Oratorio di Natale e in realtà, come vedete, le simmetrie, il collegamento per esempio dei due corali che concludono la prima e la seconda parte, evidentissimo, visti, osservati con una lente completamente diversa, ma in qualche modo però collegati fra loro. E come vedete i collegamenti si moltiplicano. Anche nella puntata di domani continueremo a cercare alcune di queste meravigliose ramificazioni interne a questo grande capolavoro che è l'Oratorio di Natale di Bach. Una buona giornata da Giovanni Bietti.
Radio 3 Lezioni di Musica. A cura di Paola Damiani. Potete ascoltare l'Oratorio di Natale di Johann Sebastian Bach dal sito radio3.rai.it cliccando su Classica Radio 3.